Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vorrei invitarvi, come ho fatto in queste ultime 6 settimane, a passare con me al capitolo 6 di Matteo, versetti dal 9 al 13, per considerare la prossima parte della nostra serie sulla preghiera dei discepoli, o meglio conosciuta dalla maggior parte di voi come il Padre Nostro. Nel nostro studio del libro di Matteo siamo arrivati a questa porzione particolare, proseguendo versetto per versetto, paragrafo per paragrafo, che naturalmente è un brano molto familiare. Uno che chiunque abbia un minimo di familiarità con la Chiesa, o sia cresciuto nella Chiesa, o l'abbia frequentata, in qualche modo ha imparato a conoscere, perché viene recitato molto spesso. Eppure, quando ho iniziato a studiarlo, avendolo conosciuto così bene fin dalla mia infanzia, ho scoperto intuizioni e verità e pensieri che non avevo mai percepito essere qui o in qualunque altro punto della Bibbia. Ha aperto moltissime nuove dimensioni per la mia comprensione. Vorrei solo poterne condividere con voi un decimo di ciò che ho imparato, ma il tempo non lo permette, quindi l'ho archiviato e lo archivio per un futuro in cui potrò inserirlo in un altro passaggio, in un altro momento. Però questo studio mi ha arricchito così tanto. Lasciate che vi rilegga i versetti che vanno dal 9 al 13 in modo che abbiate questa preghiera in mente. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Per 6 settimane abbiamo imparato a pregare. E questa preghiera è riportata nel Vangelo di Luca in risposta alla domanda dei discepoli: Signore, insegnaci a pregare. Ed io credo che sia uno standard per la preghiera. Io credo che sia il modello, il quadro che ci dà la possibilità di capire come dobbiamo pregare. Quando Dio disse a Mosè di stabilire il tabernacolo, Dio in Esodo 35 gli diede un modello, e credo che quando Gesù ci dice come pregare, qui ci sta dando il modello. Non si costruisce una casa senza un progetto, non si mette insieme un progetto senza un piano, ed io credo che questo sia il piano, il progetto, questo sia il modello, lo scheletro e la struttura della preghiera. Non credo che dobbiamo essere così legati alle parole stesse, non credo che l'idea sia solamente quella di recitare le parole, anche se le parole sono vere, sono belle e buone, ma io credo che l'idea qui sia che questa sia una struttura su cui possiamo costruire la nostra vita di preghiera. Tenete ben presente che l'aspetto principale che abbiamo visto in questa preghiera è che si concentra su Dio e non su di noi. In Matteo 5, 6 e 7 Gesù sta confrontando il falso sistema religioso dei farisei e degli scribi. La loro preghiera, tra altre cose, era inadeguata. Così nel capitolo 6, a partire dal versetto 5, inizia ad attaccare la loro preghiera, e l'attacca fondamentalmente per il fatto che è egocentrica. Loro stavano pregando e pregavano sfilando davanti agli uomini per far vedere loro quanto erano pii. Non volevano aver nulla a che fare con la preghiera privata, volevano solo essere coinvolti nella preghiera pubblica che li metteva in mostra. Facevano del cuore della preghiera la loro volontà, i loro desideri egoistici, e così si impegnavano nella vana ripetizione, nel tormento costante di Dio che era caratteristico dei pagani, i quali stavano cercando di placare o di costringere i loro dei a rispondere a causa delle loro arringhe continue. Le loro preghiere erano caratterizzate da una sorta d'egoismo che comunicava a Dio: è meglio che mi ascolti perché ho delle informazioni interessanti che potrebbero esserti utili, come se Dio non fosse già onnisciente. E quindi le loro preghiere erano egocentriche, proprio come dice Giacomo, chiedevano per consumare le loro voglie, i loro desideri. Quindi Gesù ribalta la situazione intera e dice: quando voi pregate però, le vostre preghiere devono essere incentrate su Dio. Ed abbiamo imparato che il modo corretto di pregare è iniziare concentrandosi su Dio. L'introduzione Padre nostro che sei nei cieli postula Dio, afferma Dio, non solo che Dio è, ma che Dio è amorevole, che Dio è un padre e che Dio, come padre amorevole, ha desideri amorevoli verso i suoi figli che può soddisfare perché è un padre celeste, il che significa che le risorse eterne sono a sua disposizione per la concessione a favore dei suoi figli. E quindi qui veniamo ad un Dio santo, ad un Dio onnipotente, ad un Dio giusto, ad un Dio sovrano, al grande Dio dell'universo, e tuttavia è anche un padre amorevole, e quindi non veniamo con timore ma con gioia, non veniamo chiedendoci se egli possa fornire ciò di cui abbiamo bisogno, ma sapendo che essendo in cielo ha a disposizione le risorse dell'eternità. E poi quando siamo introdotti alla sua presenza cominciamo a pensare a lui, quindi le prime tre petizioni sono: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in terra come fatta in cielo. E queste ci costringono a vedere che prima di arrivare al darci, perdonaci o guidaci, dobbiamo pensare a Dio. La preghiera inizia con lui, con il suo nome santo, con il suo regno e con la sua volontà. Abbiamo visto che, anche seguendo tutti gli elementi della preghiera, essi si concentrano comunque su Dio. Anche le petizioni che ci riguardano, anche quelle, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, dipendono di fatto su Dio, non è vero? È lui che deve dare, è lui che deve perdonare ed è lui solo che può condurci nel posto giusto. Tutta la preghiera si concentra su Dio. Abbiamo visto, ad esempio, Padre nostro che sei nei cieli, quella è la paternità di Dio, sia santificato il tuo nome, questa è la priorità di Dio, venga il tuo regno, quello è il programma di Dio, sia fatta la tua volontà, quello è il piano di Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, quella è la provvidenza di Dio, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, quello è il perdono di Dio, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, quella è la protezione di Dio. Ed infine la preminenza di Dio, perché tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Quindi la preghiera è innanzitutto un atto di adorazione, è un impegno nel processo di santificazione. La preghiera non serve a cambiare Dio, la preghiera serve a cambiare noi stessi. E questo è molto importante, molto importante. Ora, per il nostro studio di questa mattina, torniamo di nuovo alla petizione. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Questo è il quarto stato della terza petizione. La prima petizione: sia santificato il tuo nome. La seconda: venga il tuo regno. E la terza: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Questo è essenziale, miei cari. È essenziale che nelle nostre preghiere il punto fondamentale, la base, è che sia fatta la volontà di Dio. Non desideriamo mai usurpare la sua volontà, non desideriamo mai cambiare la sua volontà, costringere la sua volontà a conformarsi ad un qualche nostro pensiero. Amy Carmichael disse: e dovrei forse pregare per cambiare la tua volontà, padre mio, finché non sia conforme alla mia? Oh no, signore. Non sarà mai così. Piuttosto, ti prego, diffondere la mia volontà umana con la tua. L'aveva ragione. La preghiera non ha l'obiettivo di piegare Dio alla mia volontà, ma di piegare la mia volontà a quella di Dio. Quindi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. La sua volontà è già fatta in cielo, non è vero? Gli angeli fanno la sua volontà. Questa settimana, di fatto, ho avuto un'idea interessante. Ho detto, magari sarebbe interessante guardare nella Bibbia com'è che gli angeli fanno la volontà di Dio, perché se vogliamo sapere come deve essere fatta sulla terra, dobbiamo sapere come viene fatta in cielo. E senza entrare nel merito di tutti i versetti, perché quella sarebbe una serie a sé stante, ma mi sono venute in mente circa 8 parole che considero il modo in cui gli angeli fanno la volontà di Dio. Prima di tutto, lo fanno senza tentennamenti o senza alcuna incertezza. Non c'è mai alcuna discussione. Non è necessariamente così che funziona sulla terra, non è vero? Il Signore ci stimola, ci spinge a muoverci prima o poi, ma in cielo l'impegno a fare la sua volontà è incrollabile. Un'altra parola che caratterizza gli angeli che fanno la volontà di Dio è completamente. Completamente. Non ci sono altre alternative, no? Non ci sono lacune, non ci sono omissioni. Un'altra parola che ho trovato è sinceramente, sono impazienti, sembra che stiano in piedi lì ad aspettare il prossimo comando per affrettarsi a realizzare qualsiasi sia la cosa che si debba fare. E credo che questo mi ha portato anche alla parola volentieri. Sapete quante volontà ci sono in cielo? Una. Sia fatta la tua volontà in terra così com'è dove? In cielo ce n'è solamente una. Una volta ce n'erano due, però la seconda è stata cacciata via, no? C'è solamente una volontà. E quindi gli angeli la fanno volentieri perché è l'unica volontà che c'è. E credo che un'altra parola che caratterizza il modo in cui gli angeli operino sia con fervore. Sono molto aggressivi nel fare la volontà di Dio. E poi la parola prontamente. E poi la parola rapidamente o velocemente. E poi c'è la parola costantemente. E credo che il tutto si possa riassumere nel Salmo 103 al versetto 20, dove dice: voi, suoi angeli, che fate i suoi comandamenti. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, significa che in terra deve essere fatta senza vacillare, completamente, sinceramente, volentieri, con fervore, prontamente, rapidamente e costantemente, perché così gli angeli lo fanno in cielo. Voi potreste chiedere: bene, mi impegnerò a farlo, però cosa vuol dire? Cioè, cosa significa veramente? Beh, significa, come abbiamo visto l'ultima volta, che la linea di fondo del nostro cuore è che le cause di Dio dovrebbero essere le cose che ci interessano di più. Permettetemi di darvi una piccola affermazione che potrebbe sottolineare il vostro pensiero, ok? Credo sia un'affermazione chiave. La morte del sé è l'inizio di una vera vita di preghiera. La morte del sé è l'inizio di una vera vita di preghiera. Solamente quando l'io muore inizia la vera preghiera, perché quando l'io è vivo, quando l'io domina, quella non è preghiera. La vera preghiera è dominata dal suo nome, dal suo regno e dalla sua volontà, non dalla nostra. E così Davide disse: io mi diletto nel fare la tua volontà, o Dio mio. E così Gesù disse: il mio cibo è quello di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il suo nome, il suo regno, la sua volontà siano fatte in terra così come sono fatte in cielo. Il suo nome è santificato in cielo, giusto? Il suo regno è definito in cielo. Egli governa in modo supremo. Ma non è così sulla terra? E la sua volontà è fatta in cielo e così dovrebbe essere fatta qui. E la scorsa settimana abbiamo analizzato l'aspetto negativo di tutto questo, giusto? Dire nelle nostre preghiere sia fatta la tua volontà ha una connotazione negativa ed ho sottolineato tre cose alle quali non si riferisce. Numero uno, non significa amaro risentimento, cioè non significa dire: oh, sia fatta la tua volontà, non posso oppormi, ok? Sei troppo grande. Oh, mi arrendo, come se Dio fosse una sorta di guastafeste cosmico che va in giro a dire: oh, lì c'è qualcuno che si sta divertendo, boom, prendiamolo. Come se Dio sia dedicato a rovinare le feste di chiunque si presenti. Un risentimento d'amarezza, del fatto che tutto è inevitabile. Che tanto le cose andranno così e basta. In secondo luogo, dire sia fatta la tua volontà non significa avere una rassegnazione passiva. Quello è il tipo di indifferenza che dice: ah, quel che sarà, sarà. C'era una canzone che si chiamava Che sarà, sarà. Oh, quel che sarà, sarà, no? È così che vanno le cose. Oh, è così che è. Non si può combattere. Tanto c'è una rassegna passiva. Io credo che il risentimento d'amarezza sia basato su una mancanza di conoscenza, però la rassegna passiva sia basato su una mancanza di fede, cioè non crediamo veramente che Dio possa cambiare le cose o che farà ciò che gli chiederemo, se secondo la sua volontà. In terzo luogo, l'aspetto negativo che a volte si insinua in tutto questo, quello che io chiamo una riserva teologica. Cioè alcune persone dicono: se fatta la tua volontà, e quello l'archiviano nella loro scatola teologica. Ascoltatemi bene, se la tua teologia ha causato l'eliminazione della tua perseveranza nella preghiera, hai una brutta teologia. Una volta un tale mi ha detto: ma io credo che anche il nostro peccato sia nella volontà di Dio. Dio è coinvolto anche nel nostro peccato, perché dopo tutto è sovrano. Aveva una comprensione così dominante della sovranità di Dio che riteneva che Dio fosse responsabile di tutto direttamente. Riserva teologica ha risucchiato la vita di molte preghiere. Se siete arrivati al punto in cui la vostra teologia e la vostra prospettiva di Dio vi hanno portato ad un punto di indifferenza nella preghiera, allora la vostra teologia non è biblica. Ora, è vero, Dio è sovrano ed il modo in cui la nostra preghiera si inserisce in quel contesto è un mistero molto difficile che non mi so spiegare completamente, ma la questione è l'obbedienza che deve essere parte della nostra teologia e la perseveranza, così come il nostro caro Signore ha pregato per tre volte nel giardino invocando Dio con perseveranza e come ha illustrato coloro che sono venuti ed hanno pregato con perseveranza, anche noi dobbiamo pregare in tal modo. Quindi negativamente parlando, non diciamo sia fatta la tua volontà con un amaro risentimento, non lo diciamo con una rassegna passiva, non lo diciamo con una sorta di riserva teologica che categorizza tutto in quell'area. Infatti, Credo che la volta scorsa abbiamo concluso dicendo che quando diciamo sia fatta la tua volontà, abbiamo detto che quel tipo di preghiera ha nel cuore un atteggiamento di ribellione, non è vero? Quando diciamo sia fatta la tua volontà, non stiamo semplicemente cadendo a terra morti, come disse Gesù in Luca 18:1. Dobbiamo pregare sempre senza cessare, senza scoraggiarci. Non ci stiamo semplicemente arrendendo, non ci stiamo perdendo d'animo, stiamo resistendo ad alcune cose, ci stiamo ribellando al mondo e dalla sua caduta. Stiamo dicendo, la tua volontà non è fatta in questo mondo. Satana ha troppo potere qui, la tua volontà non si sta compiendo nel cuore degli uomini, e se ti stanno voltando le spalle, la tua volontà non si sta compiendo nella mia vita ed in quella di altri credenti che stanno vivendo in disobbedienza e ci ribelliamo contro il mondo e la sua caduta, ci stiamo ribellando al rifiuto di Cristo, ci stiamo ribellando alla disobbedienza dei credenti. David Wells ha detto, e penso che sia ben detto, arrivare ad accettare la vita così com'è, accettarla alle sue condizioni, il che significa riconoscere l'inevitabilità del suo funzionamento, significa abbandonare una prospettiva cristiana di Dio. Dio non accetta la vita così com'è, altrimenti non sarebbe impegnato a cambiarla. Dio non direbbe mai di essere venuto nel mondo per distruggere colui che ha il potere sulla morte se volesse tollerarla. Non farebbe un millennio in cui non ci saranno malattie se volesse comunque tollerarle. Non asciugherebbe tutte le lacrime per l'eternità se avesse voluto tollerarle. No, noi non accetteremo le cose così come sono. Quando diciamo sia fatta la tua volontà, ci ribelliamo al mondo e da tutta la sua caduta, al dolore, al peccato, alla malattia e da tutte le cose che ne derivano. La settimana scorsa vi ho detto che queste non sono la volontà specifica di Dio, anche se Egli ha permesso che accadessero affinché il peccato facesse il suo corso in coloro che desiderano vederlo realizzato. Però questa non è l'espressione della sua volontà d'amore verso l'uomo. Sia fatta la tua volontà, non accetta ciò che è. Io penso che l'illustrazione classica di tutto questo sia Gesù, no? Gesù non è venuto nel mondo ed ha detto, oh, quando è andato al tempio in Giovanni 2, oh, Zaccaria ha detto che sarebbe venuto all'improvviso nel suo tempio e quando è venuto nel tempio all'inizio del suo ministero non è entrato e ha detto, ah, bene, ah, guardate un po' cosa sta succedendo. Bene sì, questa è la volontà di Dio, se n'è andato. No, si è ribellato, giusto? E tutto ciò che aveva dentro si è ribellato. Era indignato, era furioso, era arrabbiato, con una giusta ira, prese una frusta, cominciò a rovesciare i tavoli, cominciò a scacciare le persone, cominciò a scagliarsi sulle persone, e non lo fece solamente una volta nella sua vita, lo fece due volte. E se ne andarono in fretta. Era lì per fare soldi e se ne andarono senza alcuno. Immaginate la furia che Gesù scatenò. Perché? Perché non accettava lo status quo. Perché non avrebbe tollerato le cose così come erano. Non avrebbe tollerato nemmeno la situazione di dolore, di peccato, di malattia. Per questo è morto. Per questo guariva le persone. Per questo risuscitò i morti per far cessare le lacrime e per darsi gloria. Non accettò il mondo così com'era. E nemmeno dovreste farlo voi né io. Le nostre preghiere dovrebbero essere sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta in cielo. Ora, Gesù non era un fatalista, anche se conosceva la fine dal principio. E la cosa mi stupisce, mi sorprende. E quella è un po' la tensione che aveva in mente, perché Gesù conosceva la fine dall'inizio, dal principio, eppure non accettò mai lo status quo quando si parlava della manifestazione del peccato. Lo combatté, non si rassegnò mai e ricercò sempre la volontà di Dio. Sapete, io devo credere che quando andò a comunicare con il Padre, notte dopo notte nel giardino, io credo davvero che lui stava pensando di fare del giusto, pensava davvero ci fosse del beneficio. Ed io penso che nella nostra società ci sentiamo così a nostro agio, perché lo status quo, così com'è, è abbastanza comodo, no? Ora, in America si sta diventando un pochino meno comodi, e potrebbe diventarlo sempre meno, però per molto tempo siamo stati così comodi, e credo che in molti casi quello abbia avuto un effetto tremendo e drammatico sulla vita di preghiera della Chiesa. L'altro giorno sono entrati nell'atrio dell'ufficio circa 25 pastori coreani, ed io stavo tornando da un corso di predicazione al seminario, e sono entrato e c'erano questi 25 pastori coreani giù di lì, erano lì tutti seduti, ed un uomo si avvicinò, il signor Ko, e mi disse, vogliamo parlare con te. Ed io ero abbastanza sorpreso, volevano che andassi in Corea per tenere una conferenza di pastori, ma mi dissero, vogliamo farle delle domande. Al che dissi, va bene, chiedete pure. Così si mise al mio fianco e mi disse, come fai a rendere grande la Chiesa? Come fai a far crescere la Chiesa? Al che dissi, io non faccio crescere la Chiesa, non la rendo grande. E gli spiegai che noi crediamo che dobbiamo solamente insegnare la parola di Dio e non dobbiamo promuovere cose e lasciamo che Dio faccia crescere la sua chiesa. E quindi gli disse che un giornalista una volta mi chiese: non ha un grande desiderio di edificare la chiesa? Al che dissi no, perché Cristo ha detto che l'avrebbe fatto e non voglio entrare mica in competizione con lui. E quindi ci siamo schierati dalla sua parte, capite? E loro dissero: oh sì sì, oh amen amen. Gli piacque quello che dissi, eh? Allora mi chiese: quante ore studi? Ed io disse: beh, io studio. E diedi loro queste ore, giorno dopo giorno, 4, 5, 6 ore, quello che è al giorno, studiando la parola di Dio. E poi mi chiese: oh, la tua gente studia? Al che disse: beh, io spero tanto che sia così. E poi mi chiese: quante ore preghi ogni giorno? E lì mi ha fregato. Dissi: la tua gente prega molte ore? Al che dissi: abbiamo una malattia in America, sa? Si chiama comodità. Il popolo coreano ne ha passate molte, con l'invasione del comunismo, con i disastri terribili che si verificarono quando altre nazioni arrivarono ed uccisero e massacrarono cristiani. E mi ha raccontato la storia di un uomo che mi ha detto che i giapponesi erano venuti e avevano tagliato i pollici al suo padre, che era uno dei leader della chiesa, ma vedete, sono stati messi in una posizione dove erano costretti a pregare. No? E sapete, io ho l'impressione che nella nostra società ci siamo allontanati così tanto da quello che a volte prego che ci arrivino addosso delle cose che ci portino di nuovo in quel luogo. Non perché penso che Dio abbia bisogno che preghiamo, ma perché sento che noi dobbiamo dipendere di più da Lui. Sapete, ci stavo pensando su e ve ne ho parlato la settimana scorsa, ma stavo pensando perché preghiamo così poco per la Chiesa. Sapete, Grace Church ha dei problemi, no? Anche noi abbiamo attraversato molte cose ultimamente, molte sofferenze. Abbiamo problemi. Però mi sembra che non preghiamo come dovremmo per la Chiesa, giusto? Qualcuno potrebbe dire: quello di cui abbiamo bisogno è, penso qualcuno anche l'abbia detto, abbiamo bisogno di un seminario sulla preghiera. E disse: non credo che si tratta di poca tecnica, però non è questione di tecnica. Alcuni potrebbero dire: dobbiamo insegnare loro ciò che dice la Bibbia. Ma non credo nemmeno si tratti di quello. Penso che sappiamo cosa dice la Bibbia, no? Alcuni dicono: beh, le persone hanno una volontà debole. No, perché si esaltano veramente per alcune cose, no? Oh, forse è una mancanza di interesse. Ma non credo neanche che si tratti di quello. Ma sapete quale sia il nocciolo della questione, perlomeno per me? Penso che non preghiamo abbastanza, perché non crediamo veramente che sia importante. Non credo che pensiamo che possa comunque fare la differenza. E il punto è che lo percepiamo come se facesse la differenza nelle nostre circostanze piuttosto che in noi stessi. Capite il punto? La preghiera non serve tanto a cambiare le mie circostanze quanto a cambiare il modo in cui mi relaziono ad esse. E nelle mie preghiere io mi avvicino a Dio e lo adoro dicendo: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E lì sono attratto a conformarmi alla sua persona benedetta, ed allora, a prescindere dalle mie circostanze, esse sono diverse perché io vi porto un atteggiamento diverso. E io credo che anche al di là di quello Dio cambi le circostanze. Ho pregato per delle persone e da esse hanno ricevuto la salvezza. Avete mai sperimentato una cosa del genere? Dio non solo sceglie le persone da salvare, ma sceglie anche i metodi che usa per poterle portare lì. Giacomo 5,16 dice: la preghiera fervente ed efficace di un uomo giusto vale molto. Ascoltate, l'impotenza nella preghiera ci porta, anche se non volentieri, a dar tregua a ciò che è sbagliato. Abbiamo perso la nostra rabbia, abbiamo perso la passione, abbiamo perso la nostra indignazione. Non assaltiamo il trono di Dio, come diceva Beedlewolf. A Dio piace che venga un eroe con una fede eroica. Non assaliamo mica le porte del trono. Quindi, come abbiamo visto la volta scorsa, la preghiera deve essere ribellione. Ora, quando diciamo sia fatta la tua volontà, in senso positivo, cosa stiamo dicendo? Cosa intendiamo? L'altra volta abbiamo parlato dell'aspetto negativo, ma che dire del positivo? Cosa stiamo veramente dicendo quando diciamo sia fatta la tua volontà? Ma permettetemi di condividere con voi che ci sono tre termini distintivi della volontà di Dio che credo vi aiuteranno un po' a capire questa cosa qui. Quando diciamo sia fatta la tua volontà, cosa stiamo dicendo? Ma prima di tutto c'è quella che io chiamo la volontà di Dio di proposito. La volontà di proposito. proposito, questi sono termini miei e ho solamente cercato di trovare delle maniglie su cui possiamo aggrapparci per vedere le distinzioni, ok? Perché quando diciamo volontà di Dio, quello è un termine così ampio che la gente dice, oh, c'è la volontà permissiva, c'è la volontà direttiva e questo e quest'altro ancora. Però vediamo se riusciamo a trovare dei termini per capire un po' cosa intendiamo dire. La prima volontà è quella di proposito. Mi piace usare termini biblici, che è la volontà del proposito di Dio. Ora, con questo mi riferisco alla vastità della volontà onnicomprensiva, completa e tollerante di Dio. Questa è la consumazione di tutto, questa è la volontà che racchiude assolutamente tutta la terra, tutto il cielo, tutto l'inferno, ed in tutto questo si compie la sua volontà. In altre parole, in questo concetto gigante, immenso della sua volontà di proposito, c'è il permettere il peccato, c'è il corso del peccato, c'è la consumazione dei secoli, l'instaurazione del regno, lo stato eterno e tutto ciò che è compreso tra il cielo e l'inferno e tutto ciò che c'è nel mezzo. Questa è l'enorme comprensione della volontà del proposito di Dio. Per esempio, Geremia 51:29 dice: perché ogni proposito del Signore si realizzerà. Non c'è alcun dubbio sul fatto che questo si compierà o che si sta compiendo. Non c'è alcun dubbio sul fatto che il piano dei secoli sia in corso. Non c'è alcun dubbio che Dio stia realizzando i suoi scopi. Per esempio, nel capitolo 14 di Isaia ci sono alcuni versetti che sono molto, molto essenziali per comprendere il concetto della volontà di Dio. In Isaia 14, al versetto 24, ci viene detto che il Signore degli eserciti ha giurato, dice, dicendo, certamente, ecco, guardate qui, è un carico di un ricco significato teologico, in verità, certamente, come io penso, così sarà, come io ho deciso, così avverrà. Quando Dio pensa un concetto, un pensiero, qualcosa accadrà. Quando Dio si prefigge qualcosa, quello avverrà. Versetto 26. Questo è il piano deciso contro tutta la terra. Questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano e chi potrà frustrarlo? In altre parole, Dio ha questi grandi propositi che si realizzeranno e che accadranno. Per esempio, non è la volontà diretta di Dio che le persone si ammalino, però rientra nel suo proposito permettere che quella malattia o certe malattie si realizzino per effettuare i suoi fini. Non è volontà direttiva di Dio che la morte entri nel flusso e che certe persone muoiano, però rientra nel suo scopo generale, quello di usare la morte per il suo fine e per la sua gloria. Questo è il termine più ampio che ci sia per considerare la volontà di Dio, la volontà di proposito di Dio, di scopo. Sappiamo che tutte le cose concorrono, cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo cosa? Secondo il suo proposito. In altre parole, Dio non vuole il male, Dio prende le cose che accadono nella nostra vita e le mette insieme per il bene, perché quello è il suo scopo, è un concetto onnicomprensivo. In Efesini capitolo 1, versetto 9, voglio che pensiate con me, ok? Perché questo ci aiuterà ad avere delle categorie. In Efesini 1, 9 dice, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. In altre parole, qui sta parlando della salvezza, sta parlando dell'incredibile perdono, della redenzione che fa parte del grande proposito di Dio onnicomprensivo. E poi continua a parlare dell'unione tra giudei e gentili e della dispensazione della pienezza dei tempi, del riunirli tutti in Cristo, in cielo ed in terra, che è secondo il proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Il grande proposito di Dio per un popolo redento, per una chiesa unificata, per un corpo di santi per l'eternità. Quello è il suo proposito, quello è il suo scopo. E così si riferisce al suo piano eterno. Tenetelo bene a mente, ok? La volontà del proposito di Dio, o dello scopo di Dio. Potremmo chiederci, John, preghiamo a questo proposito? Sia fatta la tua volontà? Sì. Sì, ovviamente. Come? Allora, lasciate che vediamo un'illustrazione, ok? In Apocalisse 22, al versetto 7, Gesù dice, ecco, io vengo presto. Al versetto 12, Gesù dice, ecco, io vengo presto. Al versetto 20, Gesù dice, ecco, io vengo presto. Ora, questo, quello, è il suo scopo, giusto? Quella è la consumazione del suo piano eterno. Sapete qual è la risposta di Giovanni nel versetto finale? O che sia così, cosa? Vieni, Signor Gesù. Come preghiamo? In accordo con la sua volontà di proposito, coinvolgendoci con gioia nell'attesa del compimento dei suoi fini divini. Capite il punto? Quello sì che è un ottimo modo di pregare. Oh Signore, so che un giorno chiamerai a te la tua Chiesa e farai tornare Gesù Cristo per portarci con Lui. Oh, che sia così, Signore, che sia così, che sia così. Succederà, è inevitabile, l'ha pensato, l'ha voluto, è nel piano ed accadrà. Però noi possiamo comunque pregare a quel riguardo, nel senso che ci uniamo con un'attesa gioiosa a quella grande ora. Vi stancate mai di vivere nella carne? Vi stancate mai del corpo fisico? Vi stancate mai dell'ansia di questo mondo? Non desiderate forse nel vostro cuore il giorno in cui conoscerete la libertà dei figli di Dio, quando sarete come Cristo e sarete lì nella gloria eterna con Lui, liberi da tutte queste cose che questa terra ci porta? Io sì. E quindi a volte la mia preghiera è: Signore, Signore, so che lo farai e voglio solo farti sapere che hai il mio voto. Vai avanti così. Fallo. E prima lo fai, meglio è. Questo è pregare secondo la volontà dello scopo di Dio. In secondo luogo, Dio ha una volontà che chiamerò volontà di desiderio, la sua volontà di desiderio. Ora, invece di un piano onnicomprensivo, ci restringiamo al desiderio del cuore. Al desiderio del cuore. Lo stesso vale anche per noi. Noi abbiamo un piano generale, sapete, elaboriamo la nostra vita, la nostra carriera, tracciamo tutto ed abbiamo questo piano e poi quello si restringe ai desideri personali che abbiamo all'interno, giusto? Però non tutto ciò che accade nella nostra vita è un desiderio personale, però in qualche modo cerchiamo di inserirlo nel piano in modo da rimanere in carreggiata e lo stesso vale per Dio. Egli ha una volontà di desiderio. Sapete una cosa? Questo non si realizza sempre. A questo proposito Dio è in un certo senso insoddisfatto, ed odio usare questo termine perché è un termine così umano e non è proprio vero per Dio, ma cerchiamo di usarlo in senso antropomorfico per darvi un po' una comprensione. In altre parole, ci sono cose che Dio vuole che però non sembrano accadere, e questi sono i suoi desideri, però gli uomini le rifiutano. Ad esempio, Gesù desiderava che Gerusalemme fosse salvata. In Matteo ed in Luca 13:34 dice: Gerusalemme, Gerusalemme, io voglio radunarti, ma tu non vieni. Ed in Giovanni 5:40 disse: non venite a me per aver vita. E Gesù pianse. Pianse. In Geremia, al capitolo 13, sapete, Dio dice: vi giudicherò e quando lo farò i miei occhi lacrimeranno. Vedete? Il desiderio di Dio, secondo Pietro, non è che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ed io credo che sia il desiderio del cuore di Dio, eppure ci saranno molti che diranno: Signore, Signore, ai quali dirà: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuto. Io credo che Egli desideri che tutti siano salvati. Infine, però non credo che tutti saranno salvati. Questa gente è il mistero di come si può avere un Dio assolutamente sovrano. Dallo stesso tempo anche il concetto della volontà. Non riesco a capire come entrambi si intersechino, però io credo che il desiderio di Dio sia quello che tutti siano salvati. Io credo che Gesù abbia persino pianto su persone che sapeva non sarebbero mai state redente. Altrimenti perché avrebbe pianto, giusto? E le sue lacrime mostrano il suo desiderio. E quindi ha una volontà di desiderio, però c'è una terza volontà, e questa la chiamo la volontà di comando. La volontà di comando. E io credo che questa sia legata solamente ai cristiani. Io credo che la volontà di scopo si riferisca all'intero universo e comprenda ogni cosa. È da lì che ci sono le prove, le sofferenze, i dolori, le malattie, tutte mescolate insieme e portate a buon fine per lo scopo eterno di Dio, e quella è la sua volontà più grande, che include tutto l'universo. Poi però c'è anche il concetto della sua volontà di desiderio, che mi piace limitarla più specificamente ai non credenti. Io penso che la volontà di desiderio sia il desiderio del cuore di Dio che il Vangelo sia portato al mondo intero. Quella è la volontà del desiderio. Ed ora però arriviamo alla volontà di comando, che penso sia solamente per i cristiani, perché a Dio non serve molto comandare i non credenti di compiere la sua volontà, perché non ne hanno la capacità, giusto? La volontà di comando è il desiderio ardente del cuore di Dio, che noi, che siamo suoi figli, gli obbediamo completamente ed immediatamente con un cuore ben disposto. E quindi, ascoltatemi cari, quando nella mia preghiera io dico: sia fatta la tua volontà, cosa sto dicendo? Sto dicendo: oh Dio, realizza il tuo scopo nel mondo, oh Dio, portalo a compimento, Dio, prendi ogni lotta ed ogni prova nella mia vita, ogni dolore ed ogni ansia, ogni dispiacere, ogni malattia, ogni morte, ed in qualche modo inverti il tutto, inverti quelle cose che sono il risultato del peccato ed inseriscile nel tuo piano eterno con la tua mente infinita. E quando dico sia fatta la tua volontà, dico anche: oh Dio, ci sono persone nella mia vita, ci sono persone intorno a tutto il mondo che non ti conoscono, ed io prego che in qualche modo il Vangelo penetri anche i loro cuori questa è la sua volontà di desiderio. E poi in terzo luogo devo dire: Signore, riguardo alla tua volontà di comando, io prego che io ne sia obbediente e la porto giù fino a me, nel personale. Ricordate che vi ho detto che ci sono tre modi per portare il regno di Dio. Il primo era la conversione, venga il tuo regno, quando Cristo entra a regnare nel cuore delle persone. Numero due, con l'impegno, quando un credente vive secondo la giustizia, la pace, la gioia nello Spirito Santo, il regno entra nella sua vita in pienezza. E nel terzo luogo, nella sua seconda venuta, quando il regno viene, verrà sulla terra. E qui vedo esattamente le stesse tre cose. La sua volontà di scopo include l'ultimo fine. La seconda venuta, l'instaurazione del suo regno eterno. E la sua volontà di desiderio include la conversione. E la sua volontà d'obbedienza include l'aria, include l'idea di impegno e dedica nella mia vita. Come disse Pietro così bene in Giovanni, in Atti 5:29, dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Come disse Paolo in Romani 6, guardate, se vi siete resi schiavi di Dio, ora dovete obbedire a colui al quale vi siete dedicati come servi. E dobbiamo obbedirgli, quindi. E nella magnificenza del Salmo 119, oh Dio, fammi comprendere la via dei tuoi precetti. Ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi decreti davanti a me e quindi correrò per la via dei tuoi comandamenti. Insegnami, Signore, la via dei tuoi statuti, li osserverò fino alla fine, troverò la mia gioia nei tuoi comandamenti. I tuoi statuti sono stati i miei cantici, non dimenticherò mai i loro precetti perché con essi mi hai dato la vita. Oh, quanto amo la tua legge, il cuore dell'obbedienza. E dunque, quando preghiamo, sia fatta la tua volontà, accogliamo la conversione, l'impegno e la sua seconda venuta. Ma sapete che è difficile pregare così, no? Sapevate? È difficile preoccuparci con Dio nelle nostre preghiere. C'è una ragione fondamentale, perché il peccato principale del cuore umano è che cosa? L'orgoglio. È stato il primo peccato, Lucifero, Isaia 14, dice 5 volte, io. E quella fu la caduta di Lucifero. Per la prima volta nella storia di Dio c'erano due volontà. Da lì si è moltiplicata la cosa ed ora ce ne sono almeno 4 miliardi sulla terra, seppur solamente una in cielo. Era uno contro uno, ora sono 4 miliardi contro uno. E sapete una cosa? Solamente una di tutte quelle è retta e tutte le altre sono corrotte, tutte. E questo non include nemmeno tutte le schiere angeliche cadute, C'è solamente una volontà e quella, miei cari, è fatta in cielo e deve essere fatta anche qui sulla terra, però l'orgoglio si mette sempre di mezzo, sempre. E potremmo dire, bene, ma come si fa a affrontare la cosa? Come si fa a togliere di mezzo l'orgoglio? Beh, io credo che dobbiamo andare a Romani 12, non è vero? Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in che modo? In sacrificio vivente, l'abnegazione, l'umiltà, il che è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia che cosa. La volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Vedete, finché non ponete la vostra vita sull'altare, finché non siete un sacrificio vivente, finché la vostra volontà non è morta, la volontà di Dio non può manifestarsi. E potreste chiedere, che cos'è un sacrificio vivente? Beh, è molto diverso da quello che si potrebbe pensare. Prendiamo per esempio Abramo. Abramo prese Isacco, se lo legò sulla schiena, lo portò sul monte Moria. Durante tutto il percorso, certamente Abramo era lì che si chiedeva, oh, che strano Dio, mi hai detto di andare lassù, mi hai detto di uccidere mio figlio sull'altare, anche se mio figlio è il compimento del tuo patto, mi hai detto di sdraiarlo e di ucciderlo, e tutto questo non ha senso. Però sapete che quella è una delle più grandi illustrazioni di un sacrificio vivente nel mondo, perché Abramo andò fin lassù, mise Isacco a terra, lo legò, sollevò il coltello ed era pronto a conficcarglielo nel cuore, e se l'avesse fatto, Isacco sarebbe stato un sacrificio morto, però Abramo sarebbe stato un sacrificio vivente. Perché? Perché Abramo aveva crocifisso tutti i suoi sogni, tutte le sue speranze, tutte le sue ambizioni, tutti i suoi obiettivi, tutti i suoi desideri, sarebbe stato letteralmente morto a se stesso, in obbedienza a Dio. La domanda non è, puoi morire per Cristo? La domanda è, puoi vivere disinteressatamente per Lui? Questa è la domanda. E se puoi, allora sei in grado di conoscere la Sua buona volontà. E quindi ciò che ostacola sempre la preghiera per la volontà di Dio è la nostra volontà. Quando però impariamo a pregare come dovremmo, in conformità con la sua volontà, ci accorgiamo che cambieremo radicalmente. La preghiera è quindi una grazia santificante, ci cambia. Noi non preghiamo per manipolare Dio, non preghiamo per far fare a Dio quello che vogliamo, non preghiamo con incantesimi, con dimostrazioni pubbliche e con vane ripetizioni solo per cercare di fare lo spettacolo, no, noi andiamo alla presenza di Dio, noi vogliamo santificare il suo nome, vogliamo portare il suo regno a compiere la sua volontà, perché così facendo entriamo in conformità con la sua persona benedetta. E credo di poter riassumere il tutto dicendo questo: la preghiera è un mezzo di santificazione progressiva. John Hanna disse questo, ed è fantastico: il fine della preghiera non sono tanto le risposte tangibili quanto una vita di dipendenza sempre più profonda. Non è fantastico? È così, è vero. Tutte le risposte arriveranno, ma il problema è la dipendenza. La chiamata alla preghiera, dice, è una chiamata all'amore, alla sottomissione ed all'obbedienza, la via della dolce, intima ed intensa comunione dell'anima con il Creatore infinito. Fine citazione. E quindi dobbiamo pregare, sia fatta la tua volontà, in terra. Oh, e a proposito, la terra siamo noi, giusto? Siamo noi? Posso illustrare questo concetto con Philip Keller? Un'illustrazione molto grafica. Ha vissuto in Pakistan da ragazzo, e concluderò con questo, ma voglio che lo capiate perché è potente. Philip Keller ha vissuto in Pakistan da ragazzo, e stava leggendo Geremia 18:2 e si imbatté in un versetto che dice: alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. E quindi si incuriosì sul vasaio e sulle lezioni che il vasaio poteva insegnargli, e così scese a casa del vasaio nella città in cui viveva, ed ecco cosa scrisse in seguito. Con sincerità e serietà chiesi al vecchio maestro artigiano di mostrarmi ogni fase della creazione del capolavoro. Sui suoi scaffali c'erano calici scintillanti, vasi deliziosi e ciotole squisite di una bellezza mozzafiato. E poi, puntando il suo dito ossuto verso di me, mi guidò verso un piccolo capannone buio e chiuso sul retro della bottega. Quando aprì la porta sgangherata, un puzzo ripugnante ed opprimente di materia in decomposizione mi inghiottì e per un attimo mi allontanai al buco di quella stanza oscura a lato del capannone. È qui che inizia il lavoro, disse. Inginocchiandosi accanto a quel buco nero e nauseabondo, con il suo braccio lungo e sottile raggiunse l'oscurità e le sue dita sottili ed esperte testarono l'argilla grumosa alla ricerca di un frammento di materiale adatto al prossimo compito. Aggiungo al fango un tipo speciale d'erba, osservò, e quando marcisce e si decompone, il suo contenuto organico aumenta la qualità colloidale dell'argilla e quindi si attacca meglio. Infine le sue mani sapienti tirarono fuori un grumo di fango scuro e puzzolente dall'orribile fossa dove l'argilla era stata calpestata e mescolata dai suoi piedi duri ed ossuti. Il primo versetto del Salmo 40 mi è sorto al cuore con un impatto tremendo. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Così come quel vasaio aveva scelto con molta cura quell'argilla, Dio aveva scelto me. E poi la grande lastra di granito ricavata dalla roccia grezza delle alte montagne dell'Hindu Kush dietro a casa sua cominciò a vorticare silenziosamente, azionata da un dispositivo molto rozzo, guidato da un pedale ammaccato, ammaestrato dai suoi piedi, simile ad un'antica macchina da cucire. E mentre la pietra prendeva slancio, mi venne in mente Geremia 18:3. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. E a questo punto ciò che mi era rimasto più impresso nella mente era il fatto che accanto allo sgabello del vasaio, ai suoi lati, c'erano due bacinelle d'acqua. E poi continua a raccontare che mentre il tornio girava con l'argilla e poi la immergeva di nuovo nell'acqua e modellava l'argilla, e non poteva mai modellare senza l'acqua perché gli si sarebbe attaccata alle mani e l'avrebbe rovinata, e quindi le sue mani dovevano sempre essere bagnate, e diceva che era affascinante vedere come l'argilla rispondeva velocemente ed inesorabilmente alla pressione esercitata da quelle mani inumidite, lasciandosi silenziosamente così a forma graziosa di un calice, prese forma tra le sue mani, e l'acqua era il mezzo tramite il quale la volontà e i desideri del maestro artigiano venivano trasmesse l'argilla. La sua volontà si stava effettivamente compiendo sulla terra tramite quell'acqua. E subito dopo disse: ho pensato all'acqua della parola che è l'agente di Dio per compiere la sua volontà sulla terra. Quando Dio tocca la mia vita, disse, lo fa con la sua parola, ed è l'acqua della parola che esprime la volontà del padrone e trova compimento nel plasmare l'uomo secondo la sua scelta. Improvvisamente però, a suo grande stupore, notò che la ruota si fermò. E con delicatezza l'uomo si avvicinò e prese un pezzo di pietra e poi rincominciò a farla girare e la rifermò di nuovo e poi si avvicinò di nuovo per prendere un pezzo di pietra più grande. ed ora con la tenerezza della sua mano poteva percepire ogni punto ruvido, ogni pietra, ogni piccolo granello di sabbia. I due che aveva estratto erano troppo grandi, il calice era rovinato. E così lo raggiunse e lo schiacciò tra le sue mani. A che Keller disse: «Oh no, che tristezza, perché? Che è successo?» E lui disse: «Oh, ne farò una coppetta comune da dito». E lui disse: «Non diventerà mai un calice? No, è troppo rovinato». Ed ho pensato di nuovo a Geremia 18:4, disse Keller: «Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. E raramente, disse, nessuna lezione mi è tornata con tale chiarezza ed impatto. Perché mai questo capolavoro raro e così bello fu rovinato nelle mani del maestro? Perché aveva incontrato resistenza? Ed un tuono mi scoppiò in testa. Perché la volontà del Padre mio, la sua intenzione di far venire persone veramente belle, viene sempre meno, più e più volte? A causa della nostra resistenza? A causa della nostra durezza? Nonostante i suoi sforzi più intensi e la sua infinita pazienza verso di noi, al di là dell'acqua della parola applicata al nostro conto, finiamo comunque con l'essere niente poco di meno che una cetoletta per le dita». La domanda di sobrietà umile ed esaminante mi sono dovuto porre in quell'umile circostanza fu questa: voglio essere un pezzo di porcellana pregiata o una ciotola da dita? E la mia vita sarà uno splendido calice adatto a contenere il vino pregiato della vita stessa di Dio, di cui gli altri potranno bere ed essere rinfrescati, o sarà una rozza ciotola da dito di cui i passanti si limiteranno a bagnare brevemente la dita per poi passare oltre e dimenticarsene? Ed è stato uno dei momenti più solenni di tutta la mia vita, ed ho pregato: Padre, sia fatta la tua volontà in terra, in argilla, in me, così come è fatta in cielo. E che dire di te? Keller continua dicendo che quando il vasaio finisce il suo lavoro, mentre sta ancora filando, prende un lungo filo e lo tira attraverso il fondo dell'argilla e così lo taglia. E dice: ho pensato di essere stato separato per le buone opere. E poi il vasaio lo prende e lo mette in un forno e dopo tutte quelle difficoltà l'opera è finalmente finita. Miei cari, Dio vuole compiere la sua volontà in voi. Dio vuole far di voi uno di quei bellissimi calici. Però visto che vi opponete, a volte vi rende una piccola ciotola da dita, ed invece di essere usati per il vino pregiato dei grandi propositi di Dio, diventate qualcosa nel quale le persone si bagnano le dita e se ne vanno. Ma la cosa fondamentale è che siate disposti a lasciare che Egli faccia la sua volontà nell'argilla della terra, così come fatta in cielo. Questo è il cuore delle vostre preghiere. Preghiamo. Padre, sei stato così buono verso di noi per tutto il corso della nostra vita, da quando abbiamo conosciuto Cristo. Siamo stati destinatari di ogni dono buono e grazioso, e anche questa mattina ce ne hai dato un altro: il privilegio di adorarti e di condividere insieme la tua verità preziosa. Fa che possiamo accettare questo buon dono senza abusarlo. Oh Dio, guidaci nel luogo della preghiera, per cercare di nuovo la tua venuta, il tuo ritorno, per cercare di nuovo la conversione nei cuori dei perduti, il compimento della tua volontà di scopo, di desiderio, e fa sì che possiamo compiere la tua volontà di obbedienza, la tua volontà di comando, mentre ascoltiamo ed obbediamo la tua parola preziosa, affinché non siamo resistenti alle tue mani, all'acqua della parola che ci forma per il tuo uso. Rendici vasi adatti all'uso del Maestro. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.